Prima di riprendere, volevo dirvi che sul sito ho ripristinato i link, perché sul wiki era saltato tutto. Qualcuno ha voluto intervenire a mettere tutto in italiano, secondo me, perché in effetti i link iniziali erano molto in inglese, come parola, e se uno cambia, come avevamo fatto assieme a lezione, quello che tra le parentesi quadro, in realtà perde il collegamento con il file che c'era prima. Perché questo? Perché in realtà funziona come un database, cioè riporta questa stringa a un file che a questo punto ha questo nome qua. Se voi cambiate il nome, questa stringa è un nuovo file per lei, è un nuovo record dentro a un database, non ha modo di associare a quale file originale era associato. Se vi succede di nuovo c'è un trucco, perché in effetti anch'io scopro queste cose mano a mano. Guardate nella parte superiore, ci sono dei pulsanti con delle tendine che vengono, che si aprono. E in particolare, insomma, in alto più o meno verso la destra, ma non completamente a destra, questa tendina dice tra le diverse voci i file orfani. Se voi guardate i file orfani, sono tutti i file di cui è stato perso il collegamento. Ok? Allora, andando a vedere i file orfani, scoprite che quello che faticosamente era stato inserito e che avevate messo e tutto, non è perso, è lì. Quello che è stato perso è solo il link tra la prima pagina e questo. Sapendo come si chiama e rimettendo esattamente il suo titolo, viene ripristinato il link originale. Ok? Questo è importante perché io ogni tanto, appunto, ho dato questa occhiata, ho trovato che era tutto perso. Se per caso succede a voi, magari riuscite anche a ripristinare la situazione di prima, oppure se stavate lavorando a un vostro file e che non lo trovate più, andando lì dovreste ritrovarlo. È abbastanza robusto questo tipo di cose per far sì che le cose non vanno perse. L'unica cosa è di sapere trovare dove cavolo le ha messe, d'accordo? Però almeno su quello l'ho trovato. Anch'io non ero molto familiare con questi sistemi di wiki e dunque la prima volta ho pensato, oddio, ho fatto male, c'è un bug, una cosa, non funziona, come facciamo tutti, no? La prima reazione, guarda questa cosa, non va avanti, non funziona, mi ha fatto perdere. Poi con un po' più di pazienza e lo aiuto di Olivier ho capito che si poteva recuperare, allora ve lo dico. Tornando alla nostra ubiquitinazione, quello che abbiamo visto prima era comunque legato maggiormente alla degradazione diretta delle molecole. Quello che era presentato invece su questa diapositiva riguarda la regolazione, alla quale accennavo prima, dell'internalizzazione dei recettori. Questo è vero sia nel caso delle GF receptor, e vedremo dopo, anche nel caso del TGF beta receptor. L'internalizzazione dei recettori è un elemento molto importante nella regolazione, perché visto che lo stimolo avviene attraverso un'interazione con un ligando extracellulare, se si internalizzano i recettori, si toglie la possibilità di proseguire lo stimolo. E in alcuni casi, non in tutti di nuovo, non sono tutti i recettori che vanno incontro a, a internalizzazione nello stesso modo, ma alcuni recettori sono particolarmente regolati attraverso questo processo di internalizzazione, ed è il caso delle GF. Questo è un dato vecchio perché proprio negli anni in cui io lavoravo su queste cose qua, erano usciti questi lavori dove dopo alcuni minuti di stimolazione con l'EGF, se si provava a fare il binding, cioè il legame, con ad esempio l'EGF marcato radioattivamente, perciò si faceva una stimolazione di alcuni minuti con l'EGF normale, ok? Poi dopo l'incubazione era togliendo l'EGF normale, mettendo l'EGF radioattivo. La presenza del recettore faceva sì che se io metto questa incubazione, blocco subito e fisso, dovrei trovare la radioattività associata alla membrana della cellula, dovrei trovare questo EGF radioattivo marcato legato al recettore. E invece quando si facevano, all'epoca si facevano molto questi saggi di binding, anche perché le metodiche hanno anche delle mode, perciò ci sono alcune cose che a una certa epoca si faceva, poi dopo si perdono un po'. Perciò questi binding si facevano molto e aveva sorpreso moltissimo il fatto di notare che dopo un tempo breve, in realtà tutti i recettori erano praticamente stati internalizzati. Perciò nella risposta all'EGF, questa è una cosa molto comune, l'oligomerizzazione e l'internalizzazione sono elementi importanti nella regolazione della trasduzione di questo recettore. Ricorderete che l'EGF fa parte di una famiglia di recettori, in effetti viene anche chiamato ERBI1, perché c'è ERBI2, ERBI3, ERBI4. Gli altri membri della famiglia non sono altrettanto sensibili, non sono altrettanto regolati attraverso l'internalizzazione in questo modo, anche se l'anno scorso è uscito un lavoro di sito di ubiquitinazione per l'ERBI4 e una delle regolazioni possibili su questo recettore e anche comunque a che vedere con meccanismi di ubiquitinazione e di parziale internalizzazione. Questa risposta fa sì che appunto in presenza del ligando l'oligomerizzazione porta ad avere due tipi di internalizzazione, o attraverso vescicole ricoperte di clatrine, o meglio la vescicola si forma grazie all'associazione della clatrina, oppure attraverso le zattere lipidiche e la formazione di endocitosi attraverso i raft. I raft sono appunto queste zone di concentrazione di fosfolipidi particolari molto saturi e dunque molto dense e che hanno questa caratteristica particolare. Beh, come vedete da questo schema, a secondo di come avviene l'internalizzazione, in realtà ci sono due meccanismi diversi di regolazione. Perciò non solo c'è internalizzazione, ma se c'è internalizzazione attraverso vescicole di clatrina, avrò maggiormente un riciclo del recettore. Se ho internalizzazione attraverso le zattere lipidiche, ho maggiormente una via che andrà verso la degradazione della proteina. Questo è importante perché ci sono appunto meccanismi diversi di internalizzazione e questi meccanismi diversi di internalizzazione, mentre magari, non so voi, però di solito quando uno vedeva l'internalizzazione attraverso le vescicole di clatrine sembrava di più un problema strutturale, un problema di dover deformare questa membrana plasmatica in modo tale da avere la vescicola di endocitosi che si forma. Questo è tuttora vero, non sto negando questo. Ma non è di per sé l'unico aspetto. Perché? Perché assieme a questa formazione della vescicola è già un segnale sul fatto che questa vescicola o questa internalizzazione potrà anche portare al riciclo del recettore. Mentre se l'internalizzazione avviene attraverso un altro meccanismo che già prevede una ubiquitinazione della molecola recettoriale, questo è anche più favorevole al fatto di portare verso l'interazione anche con i lisosomi e la degradazione del recettore. E non è la stessa cosa per la cellula o per le cellule o per il segnale avere una diminuzione transitoria del recettore e come una desensibilizzazione transitoria reversibile con un tempo molto più breve che se ho la degradazione del recettore e che dovrò passare attraverso sintesi per riportare il recettore in membrana. L'altro aspetto importante è che è sempre stato comunque una domanda che sorge subito e durante il processo di internalizzazione il recettore è ancora attivo, segnala, non segnala com'è questa situazione. In realtà c'è la possibilità per il recettore internalizzato, in particolare attraverso le vescicole di Clatrine, di mantenere lo suo aspetto di segnalazione. Perché? Perché comunque il lato citoplasmatico, che è quello di interazione con le molecole della trasduzione del segnale, era citoplasmatico quando il recettore è nella membrana plasmatica, è sempre mantenuto con la formazione della vescicola un recettore associato alla membrana che è in grado di trasdurre il suo segnale. Questo appunto, con questo tipo di formazione, favorisce il riciclo del recettore. Dall'altra parte, quello attraverso i raft e l'endocitosi, e se ho un'ubiquitinazione precoce del recettore, questo mi porta ad avere anche in questo caso l'endocitosi, avere il recettore, che però è in una forma lì ancora molto particolare, perché c'è anche questo aspetto di associazione con la clatrina, però la clatrina cosiddetta lineare, cioè senza formazione di senza deformazione della membrana, che probabilmente ci dà il presentimento che alla clatrina presto dovremmo associare un ruolo che non è soltanto di deformazione della membrana nella formazione di vescicole. Ruolo che per adesso è stato sempre quello canonico alla quale abbiamo associato la clatrina, sia nella formazione delle vescicole dal Golgi nel momento della sintesi e della formazione delle vescicole di secrezione, no? Sia quando si formano le vescicole di endocitosi. In realtà adesso ci sono anche queste interazioni di quella che viene chiamata la clatrina lineare, cioè associata alla membrana, ma non a deformare questa stessa membrana. Poi su quello, vuol dire, sono ancora molti punti interrogativi. Esiste anche quello che a quale accennavo prima, la possibilità di avere però una deubiquitinazione. E dunque questi non sono due sistemi completamente indipendenti o esclusivi o che viaggiano in modo separato. Vanno visti, come sempre è, come un sistema integrato. E avrei la possibilità, da una endocitosi mediata da clatrina di avere un parziale riciclo, ma anche un'ubiquitinazione, il fatto di portare alla degradazione e viceversa. Il fatto di deubiquitinare una parte del recettore in modo tale che possa essere nuovamente disponibile per essere riportate nella membrana plasmatica. Perciò, dall'origine dell'internalizzazione definiamo due macrocategorie che globalmente hanno due destini abbastanza diversi. Ma avrei ancora la possibilità, in realtà, di modulare in una direzione o nell'altra attraverso queste altre proteine di regolazione, ad esempio di deubiquitinazione oppure di ubiquitinazione. È una cosa abbastanza comune di non avere dei sistemi che sono chiusi, ma di avere sempre dei sistemi che hanno anche una possibilità di poter colmare quello che potrebbe essere anche un deficit o all'inverso, perciò si parlano fra di loro. E la regolazione attraverso la deubiquitinazione è anche in questo caso una cosa importante. Non riguarda soltanto il recettore tirosina chinasi, in particolare il recettore LGF, esiste una cosa abbastanza simile di regolazione sul recettore serina, treonina, chinasi per eccellenza, quale recettore al TGF-beta. Vi ricordate che è fatto anche in questo caso di subunità, di due coppie di subunità che sono una responsabile dell'interazione con i ligandi, l'altro dell'attivazione chinasica. In questo caso ricordate la traduzione di questi recettori che sono attraverso l'interazione con le proteine SMAD, solo per fare un po' di brainstorming. E queste proteine SMAD che sono sia proteine SMAD effettive che vanno a regolare a livello della trascrizione, tipo le SMAD 2, le SMAD 3, la SMAD 4. E la SMAD 4 invece è quella di tipo regolativa, si associa e permette il trasporto, e poi ci sono quelle tipo la 6, ad esempio la 7, che sono invece inibitorie. Basta aver pazienza, tutto sommato. Bisogna girarsi nel momento giusto. Allora, vedete che questo schema è abbastanza simile a quello che abbiamo visto in precedenza. Possibilità di avere delle interazioni, delle internalizzazioni attraverso vescicole di clatrina, che permette anche di avere un maggiore proseguimento della segnalazione. In questo caso c'è anche la possibilità di avere il riciclo, la possibilità di interazione attraverso un'altra forma di formazione di vescicole, che sono quelle delle caveoline. Le caveole sono anche molecole associate all'internalizzazione di la deformazione della proteina della membrana plasmatica e la formazione di vescicole. A volte anche questo, le caveole, ne avete forse la fisiologia, avete fatto qualcosa sulle caveole. In alcuni casi sono semplicemente delle microdomini che rimangono associati alla membrana plasmatica, permettono di avere un contenuto nel quale posso avere anche delle concentrazioni di molecole o delle differenze, ma non finiscono la parte di vescicolarizzazione vera e propria, non si staccano. In alcuni casi invece si staccano. E è un po' come dicevamo prima, in questo caso possiamo anche avere l'ubiquitinazione e una maggiore degradazione, oppure un riciclo, perché anche in questo caso, anche se la molecola di per sé non è stata identificata, una possibilità di deubiquitinazione. Ultimo esempio che portavo di regolazione di ubiquitinazione, anche questa volta di un fattore trascrizionale importante nella risposta allo stress ossidativo. Questo può essere regolato come fattore trascrizionale attraverso acetilazione, deacetilazione, quello lo lascio come capitolo a qualcun altro, ma la cosa che mi interessava portare è sul fatto che in questo caso l'ubiquitinazione di questo fattore è importante per la sua funzionalità come fattore trascrizionale, cioè per esplicitare l'attività trascrizionale. È una monoubiquitinazione, perciò quello rientra proprio nei sistemi più di regolazione delle attività attraverso l'ubiquitinazione e permette, dicevamo, in senso positivo di attivare la trascrizione. Anche in questo caso esiste questa molecola OSP che è una deubiquitinasi. Se toglie l'ubiquitina, in realtà inibisce l'attività trascrizionale di FOXO. Perciò avevo portato diversi esempi, alcuni sono comunque riconducibili alla degradazione, alcuni sono decisamente indipendente e va visto l'ubiquitinazione allo stesso livello in cui andrebbe vista proprio la fosforilazione, defosforilazione diventa ubiquitinazione, deubiquitinazione. Questo è il riassunto di quelle che sono le diverse parti che abbiamo visto assieme, l'ho lasciato semplicemente come un promemoria. Ho accennato al fatto che l'ubiquitinazione sia anche un modo per regolare un processo di autofagocitosi e farei questo cenno comunque generale a questa regolazione cellulare. L'autofagocitosi o l'autofagia è un processo fisiologico importante per la cellula, che permette di eliminare in particolare quelle che sono organelli cellulari non più funzionali, oppure complessi oligomerici molto importanti aggregati all'interno della cellula. Cioè, noi conosciamo la fagocitosi, che è importante in particolare nei problemi di difesa della cellula, nel caso delle cellule eucariote. Conosciamo quella che è la degradazione delle singole proteine attraverso il proteosoma, come parlavamo prima, però c'è un problema che è il problema comunque degli organelli intracellulari, cioè del turnover degli organelli intracellulari. Ci sia anche la possibilità per la cellula di modificare la quantità dei suoi organelli intracellulari, ad esempio il numero dei mitocondri, i mitocondri si dividono per fissione, si può modulare e aumentare il numero dei mitocondri. Come si può aumentare? Si può anche diminuire. Come si diminuisce? Si diminuisce perché il mitocondri può essere eliminato attraverso questo procedimento di autofagocitosi. Esistono anche in questo caso diverse tipologie di autofagocitosi. Quello che viene chiamata la macroautofagocitosi è quella proprio di eliminazione di organelli o di aggregati molto grossi, e la formazione di quella struttura che si chiama autofagosoma è dovuta all'utilizzo di un'estroflessione del reticolo endoplasmatico che liscio, che ripiegandosi attorno all'elemento che deve essere fagocitato porta alla formazione di questa struttura. Una delle cose importanti che è caratteristica è il fatto che l'autofagosomi è costituita da una doppia membrana. Se ci fate caso, rispetto al fagosoma, e il fagosoma è un'invaginazione della membrana plasmatica, perciò se un tratto, questo è un doppio tratto fosfolipidico, ok? Il risultato della fagocitosi è in realtà una vescicola che contiene, è un problema rispetto all'endocitosi normale, un problema di dimensione. È un problema anche del modo in cui si forma. Se questa è l'endocitosi normale, quello che può succedere con la fagocitosi è il fatto, se questo è il contenuto, di avere una formazione di questo tipo qua, che però quando si richiude lascia all'interno, ok, la vescicola, e questa è la membrana plasmatica. Questa è l'endocitosi classica, la fagocitosi, mentre l'autofagocitosi è ancora un'altra cosa, è una estroflessione. Potrebbe sembrare iniziare nello stesso modo del reticolo endoplasmatico, ma nel modo in cui si richiude e si elimina, in realtà è una struttura con una doppia membrana e che ha dentro il suo contenuto. Perciò il ripiegamento è molto di più su se stesso e lascia questa struttura che si è chiusa. Cioè in pratica qua questo finisce con questo, se devo farlo tratteggiato, e questo va a finire con questo. Ok? In effetti in microscopia elettronica si vedono proprio queste strutture con questa doppia membrana. Se voi immaginate che quello che è stato inglobato è un mitocondrio, è una struttura a doppia membrana che contiene un mitocondrio che è lui a sua volta a doppia membrana. Ok? Che è quello che vedete ad esempio rappresentato qua. Questo è il mitocondrio, qua si vedono le creste, qua si vede dove potete discernere quelle che sono le due membrane dell'autofagosoma. Queste strutture, questo autofagosoma, analogamente a quanto succede con le vescicole di endocitosi o di fagocitosi, si fondono con i lisosimi. Il contenuto interno verrà degradato, perciò poi alla fine questo forma ad avere i lisosomi che uno non riesce più a riconoscere se proveniva inizialmente dalla fusione di più vescicole di endocitosi oppure se c'era di mezzo una autofagocitosi. Questo è un procedimento assolutamente fisiologico di degradazione e permette il turnover, il rinnovamento del contenuto cellulare. Ad esempio noi abbiamo delle cellule perenne, tipo i neuroni del sistema nervoso centrale, che per fortuna nostra comunque il rinnovamento delle strutture interne, il rinnovamento sia non solo delle proteine attraverso sintesi e degradazione, ma anche proprio di tutti gli organelli, perciò di per sé la struttura è comune, ma è stata rinnovata e come? Durante tutto l'arco della vita di questo singolo neurone, di questa singola cellula. E dunque questi aspetti sono particolarmente importanti e se abbiamo un disturbo o delle alterazioni che impediscono di svolgere questo tipo di funzioni, questo è assolutamente gravissimo per la cellula perché ha proprio bisogno di questo turnover, cioè un invecchiamento sia delle strutture sia delle proteine che costituiscono le cellule. Esistono dei marcatori molecolari, cioè si possono evidenziare, si può fare l'immunoistochimica, per dirlo in parole povere, degli autofagosomi. In effetti queste strutture che provengono dalla membrana del reticolo endoplasmatico sono caratterizzate da proteine particolari che sono tipiche di degli autofagosomi. Vedremo su un'altra diapositiva come addirittura ce ne sono di diverse tipologie e quelle permettono di differenziare quella che sarà la membrana interna dell'autofagosomi di quella che è la membrana esterna dell'autofagosomi. Perciò è un processo anche in questo caso altamente regolato. Le immagini che si possono mettere in evidenza in questo caso sono molto di questo tipo qua, nel fatto di vedere di queste strutture vescicolari piuttosto grosse all'interno della cellula. Se avete fatto una marcatura appunto per queste famiglie di ATG con un certo numero dietro di queste molecole, mettete in evidenza la reazione, l'induzione dell'autofagocitosi. Altrimenti si fanno alcune osservazioni a microscopio elettronico, però anche lì capite la differenza, cioè fare un'osservazione a microscopio elettronico, a parte che richiede come apparecchiatura, non è che trovate il microscopio elettronico in tutti i laboratori. Anche sempre per dare un po' la nozione delle cose, cioè fare microscopia elettronica è praticamente un mestiere a sé, sia per sapere come trattare il materiale, sia per la lettura, sia perché questi strumenti richiedono normalmente delle persone che sono specialisti, quell'apparecchio e quello fanno e basta. Identificato dei marcatori molecolari, però di queste strutture, permette invece di poter fare quella che sarà tutta l'immunoistochimica e dunque rende anche lo studio alla portata di un numero molto maggiore di ricercatori, da due tipologie di informazione non esattamente sovrapponibile, però se uno ha un sospetto o vuole mettere in evidenza un stimolo dell'autofagocitosi lo può fare anche attraverso una marcatura di questo genere. L'altro, come in questo caso, si possono fare dal momento in cui si conoscono queste proteine specifiche degli autofagosomi, si può fare i costrutti GFP e questa volta vedere anche in diretta quali possono essere le organizzazioni o lo spostamento dell'espressione cioè di questi costrutti di fusione con proteine GFP o simile. Perciò la microscopia elettronica è tutto tessuto morto, è come, e va visto, cioè fissato, mi dà un tipo di informazione. L'immunoistochimica me ne dà un'altra, e mi fa vedere in modo un po' più grossolano in microscopia fluorescenza o anche non a fluorescenza, ma comunque in microscopia ottica. I costrutti GFP mi aggiungono la possibilità di poter vedere in dinamica l'organizzazione, ad esempio, o la distribuzione di queste molecole durante la formazione degli autofagosomi, o il turnover di queste molecole. Se guardiamo quello che appunto dicevamo prima, poi quello che è caratteristica abbastanza di queste strutture, si fondono con i lisosomi, perciò questo è il fagoforo, vi dicevo, strutture che sono, provengono dal reticolo endoplasmatico, a volte sono anche in realtà lisosomi stessi, lì anche lì c'è un problema di dimensione, nel caso della macroautofagocitosi è abbastanza struttura del reticolo endoplasmatico che portano alla formazione degli autofagosomi, in alcuni casi sono delle vescicole lisosomiali che invece di fondersi con un'altra vescicola si appiattiscono in modo tale da avvolgere una struttura all'interno. Ok? Un lisosoma che si deforma ad abbracciare il contenuto che potrà essere a questo punto, alla fine, all'interno di un autofagosoma. Ok? Sempre doppia membrana, ma dovuto a questa deformazione di questa vescicola. Dicevamo, la fusione con gli lisosomi farà sì che la distruzione, porterà alla distruzione della membrana interna dell'autofagosoma, che rimane poi avvolto da un'unica membrana e ci ha riportato a quello che potrebbe sembrare una vescicola di lisosomiale normale. Spesso ci sono questi precipitati dentro, spesso ci sono queste zone che sono particolarmente scure quando si osservano al microscopio elettronico. L'autofagocitosi va vista come un processo fisiologico utile alla cellula. Come ogni processo fisiologico, se invece non è funzionale o funziona troppo, non è più soggetto alle normali regolazioni, può anche essere associato a delle patologie. Perciò il confine è come in tutti gli altri casi tra la regolazione e invece essere scappati dalla regolazione, non più rispondente a un equilibrio, non più rispondente a degli elementi di comunicazione, ma prende in sopravvento una funzione. E spesso questa è la differenza tra la fisiologia e la patologia in questi casi. Può essere, è un elemento molto importante nella lotta a delle infezioni, perciò se ci sono patogeni intracellulari, può essere anche per eliminare elementi in seguito a uno stress cellulare, può essere anche, ed è quello che, su quale faremo un certo commento, una possibilità per mantenere la cellula viva anche in condizioni che potremmo definire di carestia. Aspettando un po' giorni migliori. Il risultato di questo processo può essere appunto il fatto di avere il turnover degli organelli o di aggregati sovramolecolari, di permettere di limitare un'infezione eliminando patogeni interni, può avere questo aspetto di adattamento metabolico, in particolare per quello che si riferisce a questo aspetto di assenza di fattori trofici. Questo è l'aspetto su quale inizio questa, faccio un cenno. Uno dei problemi per studiare quando ad esempio si mettono delle cellule in una condizione particolare di togliere dei fattori di sopravvivenza, di togliere dei fattori trofici, è il fatto che queste cellule vanno incontro alla morte cellulare. Diventa difficile discernere, si chiama così? Sì, promosso. Tra una condizione nella quale devo mettere questa cellula sotto stress, però spesso queste condizioni hanno come punto finale, se voglio avere anche il tempo di studiare un fenomeno, di vederle, di scatenare un altro aspetto che può essere quello di indurre la morte cellulare. E allora i miei due meccanismi si sovrappongono e non ho più un modello semplice da studiare, ma un modello che comincia a associare due aspetti diversi. Per bypassare questo problema, in questo studio, l'induzione dell'autofagocitosi, o quello che poi si è dimostrato essere autofagocitosi, dovuto alla carenza del fattore trofico, è potuto essere studiato a condizione di aver bloccato, di non avere l'induzione dell'apoptosi, perché sennò le cellule troppo rapidamente andavano incontro a morte cellulare, non permettendo di studiare questa fase di reazione alla carenza del fattore trofico. Per evitare appunto l'induzione dell'apoptosi, il modello che è stato scelto è stato di utilizzare delle cellule derivate da topi knockout sia per BAX che per BAC, due molecole di pro-apoptotiche. Vi ricordate come funziona questa associazione delle molecole anti-apoptotiche e pro-apoptotiche con la membrana esterna dei mitocondri? BCL2, BCLX sono quelle buone, cioè buone. No, perché l'apoptosi è anche buona, perciò quello è una stupidaggine, quello che ho detto io. Ne dico. Quelle anti-apoptotiche. Sempre non c'è il buono e il cattivo, è sempre la regolazione e l'equilibrio che è la situazione fisiologica. Perciò BCL2 e BCLX sono quelle che associando fattore tipo fattori che sono essenziali per l'induzione, cioè l'attivazione tipo della caspase 9, permettono di mantenere la cellula in questo stadio di sopravvivenza. L'arrivo, l'attivazione delle molecole pro-apoptotiche sposta questo equilibrio e promuove anche la fuoriuscita del secondo componente che è il citocroma C. Ve lo ricordate questo? Citocroma C che normalmente è nello spazio intermembranare e partecipa alla cascata del trasporto elettronico della catena respiratoria. Disturbare e avere l'apertura anche di canali, oppure addirittura una rottura della catena della membrana esterna dei mitocondri, rilascia questo citocromo C, che è uno dei coattivatori dell'attivazione della caspase 9. Tornando a noi, su questa cosa di BAX e di BAC, togliendo queste molecole che sono promotrici dell'apoptosi, possiamo avere un sistema nel quale, nonostante noi togliamo il fattore trofico, le cellule non vanno incontro all'apoptosi, perché non riescono a indurre questa apoptosi. Quello che si era studiato, poi alla fine vedremo che se uno insiste per veramente un tempo molto più lungo, finiscono per morire lo stesso le cellule. Però è interessante studiare quello che succede nel frattempo, come la cellula reagisce a questa situazione e quale meccanismo mette in atto per aspettare o avere questo tempo nel quale non ha un fattore di sopravvivenza, non ha un fattore trofico, e vedremo che lo stesso riesce a sopravvivere a patto di non avere il sistema che gli innesca l'apoptosi. E vedremo come questo in realtà è riconducibile a un'induzione dell'autofagocitosi e a cosa serve l'autofagocitosi in questo caso qua. Visto che oggi abbiamo finito, lo vediamo lunedì.